sapendo che finché abitiamo nel corpo siamo in esilio lontano dal Signore, camminiamo nella fede e non ancora in visione, siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò ci sforziamo, sia dimorando nel corpo, sia esulando da esso, di essere a Lui graditi. Tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, ciascuno per ricevere la ricompensa delle opere compiute finché era nel corpo, sia in bene che in male. Consapevoli dunque del timore del Signore, noi cerchiamo di convincere gli uomini. Per quanto invece riguarda Dio, gli siamo già noti, gli siamo ben noti, e spero di esserlo anche davanti alle vostre coscienze. Non ricominciamo a raccomandarci a voi, ma è solo per darvi occasione di vanto a nostro riguardo, perché abbiate di che rispondere a coloro il cui vanto è esteriore e non nel cuore. Se infatti siamo stati fuori di senno era per Dio, se siamo assennati è per voi. Poiché l'amore del Cristo ci spinge al pensiero che uno è morto per tutti e quindi tutti sono morti, ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Cosicché ormai noi non conosciamo più nessuno secondo la carne. E anche se abbiamo conosciuto il Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più così. Quindi, se uno è in Cristo, è una creatura nuova. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Abbiamo ripreso la lettura dall'inizio del capitolo quinto, non per ritornare su questi versetti, ma per sottolineare, non l'abbiamo fatto, il versetto quinto. E voglio anche ricordare un suggerimento che mi ha dato il padre Iovino, professor Iovino, riguardo ai versetti precedenti in cui si parla del vestito, sopravvestiti, spogliati, nudi. Cioè il riferimento alla Genesi, questo può essere molto prezioso. Confesso che non l'ho trovato in qualche commento di cui mi sono servito, quindi è ancora più prezioso, cioè il riferimento al racconto della Genesi, i primi capitoli, capitolo 3 in modo particolare, con l'uomo e la donna si trovarono nudi e poi Dio li veste, e può essere quindi un riferimento alla condizione di miseria, di peccato rispetto al vestito della gloria, o potrebbe essere, nell'interpretazione diversa, un riferimento alla morte. Ecco, riprendevo solo questo punto per sottolineare il versetto 5. È Dio che ci ha, qui dice, ci ha fatti per questo, ci ha preparato, dice il testo, è Dio che ci ha preparato proprio per questo, cioè in vista del fatto che possiamo rivestirci della dimora celeste. In che modo ci ha preparato? Ci ha dato la caparra dello Spirito. Vediamo ancora una volta come questo è il punto fondamentale della vita in Cristo, cioè il Cristo risorto, la risurrezione di Gesù, come inizio e causa decisiva dell'opera finale di Dio. Non come un evento a sé che riguarda Gesù semplicemente, ma come l'inizio dell'opera finale di Dio. Paolo la esprime in diversi modi. Cristo è risorto come primizia di tutti i dormienti. La risurrezione di Gesù è la prova e l'inizio di ciò che Dio, proprio in virtù di ciò che ha fatto Gesù, farà per tutti gli uomini, e di ciò che Dio ha già cominciato a fare in noi, sia pure in modo misterioso, attraverso una trasformazione. E su questo torneremo anche oggi, attraverso una trasformazione di cui l'Apostolo ha già parlato più volte. E questa trasformazione è operata dallo Spirito di Dio, che qui è indicato come caparra, la caparra dello Spirito, cioè lo Spirito come caparra di ciò che Dio compirà in noi. Quasi una specie di, è un anticipo, è quasi una specie di diritto. La caparra è, costituisce in qualche modo un diritto, per così dire, alla pienezza dell'eredità. Abbiamo già una caparra di questa eredità, cioè lo Spirito stesso che ci è stato dato fin da ora, che è lo Spirito della risurrezione. Ecco, poi segue allora nel brano che consideriamo oggi, dal versetto 6. Così dunque siamo sempre pieni di fiducia. Di nuovo vediamo come in questi capitoli è centrale la fiducia, il non perdersi di animo, di coraggio, e soprattutto vediamo su che cosa è fondata questa fiducia. Sulla certezza del possesso del dono dello Spirito, che col quale Dio opererà in noi ciò che ha operato in Cristo e opererà in noi con quella stessa potenza che noi vediamo Egli ha usato nel Signore Gesù quando lo ha risuscitato dai morti e lo ha fatto sedere alla sua destra. Questo è ciò che anche troviamo nella lettera agli Efesini e in altri posti, in altri luoghi, e che è accennato anche qui. Siamo sempre pieni di fiducia, sapendo che finché abitiamo nel corpo siamo in esilio lontano dal Signore e camminiamo nella fede e non ancora in visione. Qui la punteggiatura non è così chiara nella versione. Siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò ci sforziamo aspiriamo, la parola greca addirittura vuol dire avere l'ambizione, lo sforzo. Perciò ci sforziamo sia dimorando nel corpo, sia esulando da esso, di essere a Lui graditi. Qui vediamo ancora un accenno alla morale della vita in Cristo, che è fondata su ciò che sta alle spalle, cioè sul battesimo, su ciò che abbiamo ricevuto in virtù della morte e risurrezione di Gesù, ma è fondata allo stesso tempo su ciò che ci attende. Dal momento che siamo destinati a questa condivisione della gloria di Gesù, perciò ci sforziamo, quindi c'è lo sforzo, c'è il desiderio, il verbo esprime molto il desiderio, l'aspirazione, sia dimorando nel corpo, sia esulando da esso, di essere a Lui graditi. Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, ciascuno per ricevere la ricompensa delle opere compiute finché era nel corpo, sia in bene che in male. Il tribunale di Dio, qui è il tribunale di Cristo. Compariremo davanti al Cristo. Per questo fin dall'inizio, al versetto 6 dice, siamo pieni di fiducia, ma nello stesso tempo, subito sotto, al versetto 11, consapevoli dunque del timore del Signore. Non sono due cose in contrasto, non sono due virtù in contrasto, sempre pieni di fiducia nell'opera che Dio ha cominciato in noi e che completerà, e consapevoli del timore del Signore. Cioè dovremo comparire. Paolo è consapevole di questo timore. Il timore qui non è semplicemente la paura, come sappiamo, il timore è la riverenza, è la devota riverenza che si deve davanti a Dio, è l'umiltà e la riverenza davanti a Dio. Consapevoli dunque del timore del Signore, noi, qui è Paolo, noi cerchiamo di convincere gli uomini. Ecco, qui c'è una parte non del tutto chiarissima in ogni sua espressione, in cui Paolo torna di nuovo a parlare della sua integrità. Ne ha già fatto tante volte nella lettera, la seconda lettera ai Corinzi, è piena di questo tema. Noi cerchiamo di convincere gli uomini, per quanto invece riguarda Dio gli siamo ben noti, e spero di esserlo anche davanti a voi, alle vostre coscienze. Non ricominciamo a raccomandarci a voi. Paolo dice, in fondo, se noi difendiamo, diciamo così, la nostra sincerità, la nostra rettitudine, il nostro modo di agire, di pensare, di giudicare, non secondo la carne, ma con criteri diversi, con i criteri di Cristo, se noi insistiamo su questo, non è per raccomandarci a voi di nuovo, ma per darvi l'occasione di vanto rispetto, qui c'è un problema, rispetto a quelli invece che il cui vanto è esteriore e non interiore. Io vi manifesto e insisto sulle mie intenzioni interiori con cui agisco, proprio non per mettere avanti me stesso, ma perché voi possiate avere fiducia in ciò che dico. Ecco, chiuso questo accenno alla sua integrità, alla sua sincerità, alla rettitudine del suo comportamento, veniamo al versetto 14. Poiché l'amore del Cristo ci spinge al pensiero che uno è morto per tutti, e quindi tutti sono morti, ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Uno dei punti importanti è l'espressione, il verbo che qui viene tradotto nella versione che ho io, forse la nuova CEI ha cambiato, non lo so, al versetto 14. Qui Paolo dà la ragione che sostiene tutto il suo ministero e le sue scelte. Poiché l'amore del Cristo ci spinge, il verbo greco è discusso nella sua traduzione, forse il significato più normale, più diffuso è ci sostiene. Quello che è da preferire è intendere l'amore del Cristo in senso soggettivo, come si dice, cioè è l'amore non di Paolo per Cristo, cosa che di per sé non si potrebbe escludere, ma molto probabilmente qui è l'amore vissuto da Cristo, l'amore che il Cristo ha vissuto. Perciò l'esempio del Cristo e sostiene noi, dice Paolo. Ciò che ci sostiene è l'amore del Cristo, che poi viene spiegato immediatamente. Avendo stabilito, qui dice al pensiero, avendo concluso che uno è morto per tutti, uno solo è morto a favore di tutti, al posto di tutti e a favore di tutti. Quindi l'amore del Cristo si è manifestato nella sua morte a favore di tutti. Cioè, è l'amore che ha spinto il Cristo fino a morire per tutti. È questo che sostiene l'Apostolo. Il Cristo ha amato gli uomini fino a morire, fino a dare la vita per tutti. Poi l'Apostolo tira una conclusione improvvisa che può sorprendere, e quindi tutti sono morti. È evidente che l'Apostolo non può significare con questa espressione che tutti sono morti fisicamente. Il Cristo che rappresenta, che ha incarnato tutti, che è il nuovo Adamo, è morto a favore di tutti. Cioè ha amato fino alla morte, perché è questo il punto. Forse bisognerebbe insistere su questo. Si è umiliato, ha fatto il contrario di quello che ha fatto Adamo, diciamo. Tutti siamo in Adamo, tutti siamo strutturati come Adamo, cioè in modo egocentrico, diciamo con l'espressione, in modo egocentrico. Il Cristo ha fatto il contrario, ha vissuto una vita per gli altri, fino a morire per gli altri. Ed essendo il Cristo, essendo il Figlio di Dio, il Cristo è morto per tutti e tutti sono morti perciò, perché tutti erano in Lui. Come tutti siamo in Adamo, tutti siamo nel nuovo Adamo. E quindi quello che ha fatto il nuovo Adamo ha aperto una nuova realtà per tutti. Ripeto, non può voler dire che sono morti tutti fisicamente, cosa che non è. Ha aperto, è morto un mondo precedente in Gesù, ma dal momento che Gesù comprende tutti e l'ha fatto per tutti, Paolo può dire in modo così sintetico, diciamo, tutti sono morti. Poi spiega difatti di cosa si tratta. Egli è morto a favore di tutti, perché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Questa è la nuova realtà che il Signore Gesù ha aperto con la sua morte. Sicché tutti in Lui sono morti a una vita precedente, a una vita egoistica, a una vita centrata sul proprio, su di sé. E notiamo però anche che qui ciò che si è aperto per tutti è un camminare, è un'esistenza. Tutti sono morti, viene poi spiegato perché coloro che vivono non vivano più per se stessi. Questa è l'esistenza, c'è un impegno anche, però qui si sottolinea l'apertura, la novità aperta dal Signore Gesù, un nuovo modo di vivere. E qui questo nuovo modo di vivere è pensato immediatamente, riguarda tutti gli uomini, ma è pensato immediatamente per quelli che sono in Cristo, perché coloro che vivono non vivano più per se stessi, ma per Lui. Vivere la propria vita per Gesù, a favore suo, per così dire restituendo, ecco, quello che Lui ci ha dato, non è proprio così, vuol dire poi vivere per gli altri. Vivere per Gesù vuol dire anche imitare la vita di Gesù, il quale non ha vissuto per sé, ma per gli altri. Possiamo sempre tornare al bellissimo testo della seconda della lettera ai Filippesi, possiamo sempre ricordarlo, in cui l'Apostolo introduce l'inno che parla proprio di questo, parla cioè delle scelte di Gesù, pur essendo di dignità divina, di condizione divina, non fece valere questa sua condizione nella sua esistenza, ma si svuotò, si umiliò, si fece obbediente. Sono tutte le scelte personali di Gesù. E Paolo introduce questo dicendo: siano, abbiate in voi lo stesso sentire che fu in Cristo Gesù. Vorrei accennare fin da adesso, ma forse ci si potrà anche tornare. E questa è la trasformazione di cui parla l'Apostolo. Già al capitolo 3, versetto 18, noi contemplando la gloria veniamo trasformati di gloria in gloria. La gloria di Dio, come ha detto già in un passo precedente, che risplende sul volto di Gesù, la gloria di Dio si è espressa sul volto di Gesù nella sua umiliazione, in questo tipo di vita. Quindi la trasformazione di cui si parla qui è la trasformazione in un uomo nuovo, che è Gesù, proprio nel suo vivere per gli altri. A differenza di Adamo, dell'umanità, Gesù, la nuova umanità, esprime la gloria di Dio, cioè il volto di Dio, nell'umiltà, nella dedizione, nell'amore per gli altri, fino al dono della vita. Dietro a questo modo di concepire, che è ciò che ha cambiato, adesso lo dice immediatamente, non l'ho anticipato, ma dobbiamo leggere un versetto 2 ancora, è ciò che ha cambiato Paolo, leggiamolo immediatamente. Dietro a questo c'è il volto di Dio, è la gloria di Dio che risplende sul volto di Gesù, sono immagini, dobbiamo tradurle. Il volto e la gloria di Dio che risplende sul volto di Gesù non è un fatto estetico, non è solo il possesso della divinità. La gloria di Dio si è manifestata nella vita di Gesù, quello che dice, cioè di come Gesù ha vissuto, perché Dio è così. Dio è umile, Dio è amore, come dicevamo, vedevamo ieri. Dio è dono di sé. Gesù ha mostrato nella sua vita in modo perfetto questa gloria, l'ha fatta risplendere nella sua vita umana. E questa è la trasformazione, la grande novità e la trasformazione di cui si parla qui, che prevede, come per Gesù, la croce. Prevede la sottomissione alla sofferenza, alla croce, con la reinterpretazione della sofferenza che vedevamo già e delle tribolazioni della vita come parte essenziale di questa opera di Dio di trasformazione secondo l'immagine di Dio. Adamo fu creato a immagine di Dio, Gesù è l'immagine di Dio, come dice Paolo, e l'immagine che Gesù è l'ha dimostrata nella sua vita. Non so se sono riuscito a tradurre il concetto che volevo sottolineare. Finiamo la lettura di questa parte. Al versetto 16. Cosicché ormai noi non conosciamo più nessuno secondo la carne. E se anche abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più così. Nelle note, anche in quella che ho nella mia Bibbia qui di Gerusalemme precedente, viene segnalato un tipo di interpretazione di questa frase che probabilmente è da respingere, che però è stata proposta, insieme a un'altra che invece è da preferire. Quando cioè l'Apostolo qui dice anche se abbiamo conosciuto il Cristo secondo la carne, noi non lo conosciamo più così, il Cristo secondo la carne non è, secondo la certa interpretazione, sarebbe il Cristo in quanto uomo nella sua esistenza terrena, non importa più, importa il Cristo risorto. Credo che questa interpretazione forse l'ho espressa in modo un po' grossolano, è da accantonare, è da preferire invece un'altra lettura, un'altra interpretazione molto più coerente con altri testi paolini, e cioè secondo la carne si riferisce al modo di conoscere Gesù, al modo di conoscere il Cristo. Se abbiamo conosciuto, parla di sé, se io ho conosciuto Cristo secondo un modo di considerare carnale, mondano, umano, ora non lo conosco più così. Cioè Paolo probabilmente anche qui fa riferimento alla sua esperienza di Damasco, al cambiamento del modo in cui considerava Gesù precedentemente e successivamente all'evento della rivelazione di Damasco. E qui presenta questo fatto come l'esempio, un esempio decisivo di ciò che dice subito sopra, così che ormai noi non conosciamo più nessuno secondo un modo di conoscere carnale. Si indica qui, cioè, una delle conseguenze, per Paolo diventa una conseguenza sempre principale. In questo cambiamento, questa trasformazione, la prima cosa che normalmente Paolo dice è la trasformazione della mente, del modo di vedere, di sentire, di giudicare. Un esempio lo abbiamo nella lettera ai Romani, al capitolo 12, i primi versetti. Ecco, non conformatevi alla mentalità di questo mondo, ma trasformate la vostra mente. Qui abbiamo un esempio molto diretto come conseguenza ed espressione di questo nuovo modo di vivere secondo Gesù. Non considerare più gli altri con criteri umani, semplicemente. Poi fa l'esempio principale che riguarda Gesù. Io consideravo anche Gesù così. Ed è un esempio molto calzante perché la differenza fra il considerare, valutare, giudicare gli altri secondo la carne o invece secondo lo Spirito di Cristo cambia radicalmente il modo di considerare gli altri, come Paolo mostra qui rispetto a Gesù. Paolo perseguitava i discepoli perché aveva una sua visione di Gesù, che non ha conosciuto, diciamo, nella sua vita terrena, ma che però conosceva indirettamente. Però poi quando lo ha incontrato, quando il Figlio di Dio si è rivelato a lui, il modo con cui Paolo ha considerato Gesù è stato tutto un altro, non è stato più secondo la carne, per usare l'espressione paolina, secondo la carne, secondo criteri umani, è stato un altro modo di considerare Gesù, cioè un altro modo di valutare la sconfitta di Gesù, la croce. Un altro modo, la croce non è più stata il segno che non era il Messia, al contrario, la croce è stato dopo il segno della verità della sua messianicità. Un nuovo modo che gli è venuto ovviamente per grazia da Dio, un nuovo modo di considerare il Cristo. Qui però, ripeto, al versetto 16 è molto importante per noi, perché questo vale per tutti. Una delle conseguenze di questa vita nuova è il considerare gli altri non più secondo la carne, ma secondo i criteri di Cristo. E per questo subito dopo, al versetto 17, si parla con termini così ampi, così belli, così universali, diciamo, cosmici, della nuova creazione. Sono termini presi da Isaia, il profeta Isaia, cieli nuovi e terra nuova, nuova creatura, nuova creazione, le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuove. Isaia vede il rinnovamento di tutto il creato e qui l'Apostolo lo applica in forma iniziale a quel rinnovamento di cui sta parlando nei discepoli di Gesù, nel modo di giudicare, di vivere la vita umana, soprattutto rispetto al giudizio verso gli altri. E ecco una virtù centrale di Gesù che sorregge tutto il ministero di Paolo, cioè l'amore che ha portato il Signore Gesù alla morte e le conseguenze di questo. Tutte le conseguenze di questo, la prima appunto, una trasformazione della mente, del modo di giudicare, di sentire e di guardare agli altri. E una questa, dicevo che poi forse facciamo un elenco domani, perché rimarono fuori nella seconda Corinzi altri accenni alle virtù di Gesù, è una di quelle che Paolo chiamerebbe le vie di Cristo. Le vie di Cristo. Le vie di Cristo, come qui vediamo l'amore, l'umiltà, la benevolenza, la mitezza, le vie di Cristo non sono dei comandamenti, cioè non sono delle norme, non si possono trasformare in norme, ma sono ciò che deve sorreggere tutta l'esistenza cristiana. Faccio un esempio per concludere, ormai mezz'oretta che stiamo insieme, devo concludere. Se prendiamo per esempio nella prima Corinzi qualche esempio, mi viene in mente ora, per esempio nella prima Corinzi Paolo interviene perché c'è due fratelli, due discepoli di Gesù, due cristiani, diremmo, ecco, due credenti in Gesù che si sono citati in giudizio, non sappiamo perché, forse per motivi di eredità, non sappiamo, presso il tribunale dei gentili pagani. Paolo interviene su questo e dice, bell'esempio questo, bella testimonianza, il fatto che voi siate in lite e addirittura vi citiate in giudizio davanti al tribunale dei gentili. Possibile che non ci sia nessuno nella comunità stimato che possa fare da giudice? E quindi si deve stare quello che dice? Quindi Paolo considera che purtroppo le liti ci sono, i problemi ci sono, in questo caso per quel che possiamo immaginare e dedurre, e anche reagisce al fatto che si siano andati addirittura a citare in giudizio davanti al Tribunale dei Gentili, dando così una pessima testimonianza, e dice: possibile che non ci sia un giudice in comunità? Questa è una norma, diciamo, se vogliamo chiamarla norma, perché la comunità deve vivere e i problemi ci sono. Però anche in quel caso, e potremmo citare altri casi dalle lettere, Paolo aggiunge un'altra cosa dopo, che non è una norma, e dice, senza considerare il fatto, che il fatto stesso che voi litighiate è già una sconfitta per voi. Perché non rinunciate al vostro diritto? Perché non fate come ha fatto Cristo? Ecco le vie di Cristo. Le vie di Cristo non sono una norma, e la norma ci deve anche essere, una giustizia per favorire la vita comune, la giustizia. Ma se manca per Paolo, e questo naturalmente ci deve essere, Paolo dà le norme in tutti i campi, ma normalmente dalla norma passa a quelle che sono le vie di Cristo, che sono le cose fondamentali. Se noi avessimo solo le regole, le norme, ma mancasse lo Spirito di Cristo, sarebbe un fallimento. Perché non fate piuttosto come ha fatto Cristo? È un appello alla coscienza. Uno piuttosto che litigare col fratello rinuncia al suo diritto. Questo non è una norma, non lo si può mettere come norma, perché però è lo Spirito di Cristo. Qui vediamo l'amore per il Cristo per gli altri non è una norma, cioè non ha un confine, eppure è la cosa fondamentale. Le vie di Cristo, che noi potremmo anche chiamare, come abbiamo messo, le virtù di Cristo, sono fondamentali, sono da coltivare continuamente per la vita in Cristo. Se manca questo, faccio un altro esempio per concludere, diverso veramente, ma ugualmente calzante, penso, sempre la prima lettera ai Corinzi, tutta la sezione che riguarda i carismi. Prima Paolo, il capitolo 12, spiega cosa sono i carismi, che c'è un unico spirito nella diversità, eccetera, e che lo spirito è garantito, la presenza dello spirito, dal convergere dei carismi, dal fatto che tutti i carismi. E poi nel capitolo 14 dà delle norme liturgiche, come comportarsi, ricorderete, insomma, ecco, chi ha, tutti possono parlare però con ordine, e poi se uno parla in lingua e se non c'è chi lo interpreta, tace, dà delle norme. Ma fra i due capitoli 12 e 14, il capitolo 13, che parla dell'amore, della carità. Senza la carità, ci può, anche tutti i carismi, che sono fondamentali i carismi per la vita della Chiesa, perdono il loro significato. Se non c'è la carità, dice Paolo, e poi spiega in quel caso in che cosa consiste l'amore, un testo che potremmo anche utilizzare per spiegare l'amore di Cristo. L'amore consiste nell'essere, l'amore è umile, l'amore non tiene conto delle offese, descrive l'amore. Se manca questo spirito, che è lo Spirito di Cristo, anche tutti i carismi, che pure sono doni dello Spirito, restano completamente inadeguati, perché ciò che deve sorreggere tutta la vita in Cristo dei singoli e della comunità sono le vie di Cristo, sono le virtù di Gesù. Ti ringraziamo, Dio, di tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.